chiediamo per noi l'aiuto della grazia di Dio per questa settimana e per l'inizio del tempo della Quaresima. E per il mondo chiediamo la pace.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 19. Giosafat, re di Giuda, tornò in pace a casa a Gerusalemme. Il veggente Jehu, figlio di Anani, gli andò incontro e disse a Giosafat: «Si aiuta forse un malvagio? E tu ami coloro che odiano il Signore? Per questo lo sdegno del Signore è contro di te. Tuttavia in te si sono trovate cose buone, perché hai bruciato i pali sacri nel territorio e hai rivolto il tuo cuore a cercare Dio». Giosafat rimase a Gerusalemme, poi si recò di nuovo tra il suo popolo da Bersabea alle montagne di Efraim, riportandolo al Signore, Dio dei loro padri. Egli stabilì giudici nel territorio, in tutte le fortezze di Giuda, città per città. Ai giudici egli raccomandò: «Guardate a quello che fate, perché non giudicate per gli uomini, ma per il Signore, il quale sarà con voi quando pronuncerete la sentenza. Ora il terrore del Signore sia con voi. Nell'agire badate che nel Signore nostro Dio non c'è nessuna iniquità. Egli non ha preferenze personali né accetta doni». Anche a Gerusalemme Giosafat costituì alcuni leviti, sacerdoti e capifamiglia di Israele per il giudizio del Signore e leviti degli abitanti di Gerusalemme. Egli comandò loro: «Voi agirete nel timore del Signore con fedeltà e con cuore integro. Su ogni causa che vi verrà presentata da parte dei vostri fratelli che abitano nelle loro città, si tratti di omicidio o di una questione che riguarda una legge o un comandamento o statuti o decreti, istruiteli, in modo che non si mettano in condizione di colpa davanti al Signore e il suo sdegno non si riversi su di voi e sui vostri fratelli. Agite così e non diventerete colpevoli. Ecco, Amaria, sommo sacerdote, sarà vostro capo in tutte le cose del Signore, mentre Zebadia, figlio di Ismaele, capo della casa di Giuda, in tutte le cose del re. In qualità di scribi sono a vostra disposizione i leviti. Coraggio, mettetevi al lavoro e il Signore sia con chi è buono». Parola di Dio.
Dopo una parte comune col Libro dei Re, abbiamo osservato già questo, è il capitolo 18 che raccoglie per intero, cosa rara, anzi forse è unica nel Libro delle Cronache, nel secondo Libro delle Cronache, raccoglie per intero il contenuto appunto del capitolo 22 del primo Libro dei Re, come abbiamo osservato, anche se il Libro delle Cronache, dicevamo, con una nuova introduzione e con una conclusione che vediamo anche adesso all'inizio del capitolo 19, lo reinquadra e si occupa soprattutto del comportamento di Giosafat. Volevo osservare questo, come facciamo abitualmente, il capitolo 19 e il capitolo 20 in larga misura, è tutto una costruzione del cronista, non esiste questa parte nel Libro dei Re, nelle fonti che utilizza il Libro dei Re, e quindi acquista ancora più importanza, diciamo, dobbiamo cercarvi dentro un'indicazione del cronista per il popolo di Dio al suo tempo.
A me era piaciuto molto che Giosa, fatta dopo essere rimasto a Gerusalemme, poi si fa come missionario fra il suo popolo, andando insomma, da Bersabea alle montagne di Efraim, riportando al Signore il popolo, così. Beh, ho detto, se non si è sentito, ho detto che mi piaceva molto che Giosa, fatto appunto, si faccia come missionario dopo essere stato a Gerusalemme e si reca, dice, fra il suo popolo da Bersabea alle montagne di Efraim, riportandolo al Signore. Ecco, prima, dopo, poi fra i giudici, ma questa qui mi sembra, insomma, che sia un'altra cosa. Dopo poi stabilisse i giudici che però devono giudicare secondo i criteri del Signore, avere come modello il Signore, così.
Io mi sono fermata ancora sui primi versetti di questo capitolo, perché mi colpisce molto questo comportamento del Signore e mi pare che sia molto indicativo e significativo, perché dopo che Giosafat ha fatto questo errore, insomma, di associarsi a questo re idolatra e a lasciarsi coinvolgere, il Signore nella battaglia lo difende, lo protegge e sembra soprassedere all'errore che ha fatto. Ma qui invece ritorna ancora, non dimentica l'errore, gli manda il profeta a rimproverarlo in maniera anche severa. Gli dice addirittura: sopra di te lo sdegno da parte del Signore. Tuttavia il Signore perdona questa cosa, quindi alterna continuamente la severità e la misericordia, severità e misericordia, perché soprassiede a tutto, dimentica il male che ha fatto, l'errore che ha fatto, grazie alle opere buone di cui il Signore tiene molto conto, soprattutto della ricerca di Dio, perché si è volto con sincerità a ricercare il Signore. E questa è la cosa che il Signore domanda, insomma. Ricercare Lui con tutta l'anima e tutto il cuore. Giosafat l'ha fatto, si vedrà poi anche, si è manifesto anche nei versetti che seguono, quanto si impegna per la giustizia, per seguire i dettami del Signore, per seguire l'insegnamento della sua giustizia, quindi c'era una ricerca sincera e profonda. E Dio tiene conto di questo e lascia, mette in disparte, insomma, quasi nasconde la sua colpa.
Ma solo una sottolineatura molto semplice, colpisce questa insistenza, si era visto anche precedentemente, qui al versetto 10 mi pare, dice: istruiteli. Ecco, quindi a Giosafat preme molto questa istruzione del popolo nella legge del Signore, e qui appunto in modo particolare specifica, in modo che non si mettano in condizione di colpa davanti al Signore e il suo sdegno non si riversi su di voi e sui vostri fratelli. Quindi gli preme molto che il popolo venga istruito nella legge di Dio, e a me sembra una cosa bellissima da parte di un sovrano questa intenzione, ecco.
quello che diceva poco fa Cecilia, vorrei aggiungere che non solo è una parola, quella del veggente Ieo, e quindi di Dio, di accusa e di perdono, ma anche di incoraggiamento, cioè una parola che lo invita a proseguire nella ricerca del Signore, e tant'è che da questo poi scaturisce la riforma giudiziaria, che è improntata proprio a questo atteggiamento di vita, di stile di vita personale ma anche sociale, cioè di diffondere la ricerca del Signore a tutti i livelli, anche e soprattutto a livello del giudizio di Dio, che deve essere basato solo ed esclusivamente sulla ricerca della volontà di Dio.
Volevo dire che così mi aveva colpito anche che fossero indicati due capi diversi e non ci fosse quindi commistione tra le cose che riguardano il Re e quelle del Signore.
Concludiamo. Agata vuol parlare? No? Vuoi parlare? Andiamo.
Mi stupivo perché nel primo libro dei Re a Giosafat sono dedicate poche righe, qua quattro capitoli. Dove prende il cronista tutti i materiali per raccontare queste cose di Giosafat? Sono belle, grandi, trascura addirittura la grandezza e l'importanza delle riforme di questo re.
Sì, perché Giosafat è uno dei, dopo Davide e Salomone, è uno dei re più favoriti dal cronista. Dove prende, ci sono delle fonti indicate, lui stesso le indica ogni tanto, no? Sono fonti profetiche per lo più. Difatti troviamo dei nomi di profeti come Hanani, il padre, Jehu, figlio di Hanani, che non sappiamo se non dal cronista. E ci può essere sicuramente una base archivistica, una base di documenti che stavano davanti al cronista e non stavano davanti all'autore del Libro dei Re, molto prima. Ma anche dentro questi testi non si può scartare l'idea che sia inventato dal cronista non tutte le notizie, ma soprattutto, penso io, le sottolineature del cronista, soprattutto i discorsi dei profeti. Questi sono tipici del cronista, e lì forse bisogna cercare l'originalità del cronista, quello che lui vuol dire all'Israele del suo tempo. Tra l'altro, qualcuno considera, probabilmente con fondamento secondo me, che è storicamente anacronistico, che Giosafat non ha fatto questa cosa qui storicamente, ci sono alcuni elementi per poterlo dire, e quindi il cronista, attribuendo a Giosafat tutta questa disposizione, come a Davide ha attribuito tutta la disposizione del culto, a Salomone eccetera, la costruzione del Tempio, così qui attribuisce a Giosafat il giudizio, la disposizione per indicare, per parlare a come deve essere Israele nel suo tempo. Questo dobbiamo sempre tenerne conto, che non ripete semplicemente. Comunque, certo, un grande insegnamento, l'avete già notato, i primi versetti, direi, il primo grande insegnamento è come si deve reagire alla critica del profeta. Il fatto che ci sia un profeta che critica anche fortemente è una misericordia di Dio. è ciò che deve caratterizzare Israele, altrimenti in che cosa si distingue Israele dagli altri popoli? Il profeta, che umanamente parlando non ha nessuna forza, in Israele, secondo naturalmente i testi recepiti, cioè secondo la scrittura, ha un'autorità suprema perché parla in nome del Signore. E quindi l'accoglienza delle parole del profeta in nome del Signore è mostrata nel comportamento di Giosafat. Così si deve fare, perché c'è, come diceva Cecilia, c'è la critica e la misericordia, dal momento che ha già fatto cose buone, e le cose buone qui sono elencate, sono due, no? Complessive. Uno, ha purificato Israele dai pani sacri, eccetera, è il versetto 3, ma nel versetto 3 c'è anche, qui ha rivolto, è più forte il verbo, l'abbiamo già notato questo, ha reso stabile il suo cuore nel cercare il Signore. E questa è una lode che riguarda il passato, nonostante quello che l'errore che ha commesso, si è lasciato coinvolgere, eccetera. Giosafat ha fatto così nel passato, e per questo il Signore, l'ira del Signore è, diciamo, è annacquata, diciamo, è spenta dalle opere buone che ha fatto. E mi sembra molto bello questo. La reazione invece di Giosafat a questa parola è ciò che fa in seguito, cioè tutte le cose che fa, che sono parecchie qui, cioè che riguardano, come diceva prima Caterina, il versetto 4, la conversione di Israele, cioè un'opera che non è descritta qui, ma è un'opera di riportare Israele al Signore, e gira per tutto il territorio per riportare Israele al Signore. E una delle cose fondamentali è il giudizio. L'unico giudice in Israele deve essere il Signore. E cosa vuol dire questo? Perché finché rimane un appello, quindi vedete che non rimane solo un appello. Il giudizio deve essere del Signore, e quindi stabilisce dei giudici in ogni città, e stabilisce un tribunale supremo a Gerusalemme. Le cause che riguardano le cause di omicidio, le cause che riguardano il versamento del sangue vanno a Gerusalemme. Tutte le cause che non si riescono a risolvere nelle città vanno a Gerusalemme. E anche a Gerusalemme, vedete, ci sono diverse autorità, diverse istanze, e anche i giudici hanno a loro disposizione, per le cose che riguardano il rapporto fra l'uomo e Dio, c'è all'ultima il sommo sacerdote, per le cose che riguardano invece i rapporti col prossimo, ecco, ci sono gli altri, e poi alla fine l'osservazione, probabilmente sempre all'ultimo versetto 11, avete a disposizione come scribi i Leviti, indica la necessità anche per i giudici di avere a disposizione un personale che è specializzato, diciamo così, è incaricato della legge del Signore, dell'applicazione dei principi della legge del Signore. Quindi sono molte le istanze, ed è anche questo uno dei modi fondamentali perché il giudizio appartenga al Signore e non agli uomini, perché non può essere solo un appello, una buona intenzione, non basta l'affermazione che il giudizio appartiene al Signore, perché bisogna anche che questo abbia un riscontro nelle istituzioni e nel modo in cui sono disposte. Come vedete sono ampie e varie, almeno io capisco così questo testo, e però bisogna notare contemporaneamente che le cose che fa Giosafat sono anche le istruzioni. Sono due discorsi qui, uno ai giudici locali e uno ai giudici del sinedrio centrale, del giudizio centrale, e queste veramente fanno appello a qualche cosa che non è quantificabile nelle istituzioni e che però è la cosa più importante di tutte, senza della quale anche ciò che si deve pure disporre, si deve disporre perché il giudizio sia retto e sia secondo la Torah, naturalmente non basterebbe questo. Cioè l'appello al fatto che ci sia la fedeltà del cuore, il cuore integro in chi giudica, e questo è un appello naturalmente spirituale, e qui si fa riferimento al giudizio di Dio. I giudici dovranno rendere conto a Dio.